Capitolo secondo, seconda parte. L'orazione di unione. Effetti che lascia. Capitolo degno di nota. Sembra che mi estenda troppo, eppure potrei dire assai di più. Chi ha ricevuto da Dio questa grazia vedrà che non sono lunga. Dunque, non c'è da meravigliarsi se questa piccola farfalla, sentendosi straniera fra le cose della terra, cerchi di riposarsi in qualche altra parte. Ma dove andrà la poverina? Tornare d'onde è uscita non può, giacché, come ho detto, non è cosa in suo potere, nonostante ogni suo possibile sforzo, finché in Dio non si compiaccia di favorirla nuovamente. Che nuovi tormenti cominciano allora per lei. Oh Signore, e chi lo può credere dopo grazie così sublimi? Sì, finché si vive, in un modo o in un altro si ha sempre da soffrire. Se qualcuno afferma di essere giunto a questo stato, sempre fra consolazioni, fra delizie, gli rispondo che non vi è giunto affatto, o perlomeno che essendo entrato nella mansione precedente, vi ha goduto qualche rara consolazione, aiutata anche dalla sua naturale debolezza, per non dire forse dal demonio che gli abbia dato un po' di pace per muovergli in seguito una guerra più accanita. Non voglio dire con ciò che gli abitanti di questa mansione non abbiano pace. Hanno pace, e molto grande, perché le stesse sofferenze sono qui tanto preziose e di così radice eccellente che, nonostante la loro alta intensità, generano pace e contento. Dal disgusto che ispirano le cose del mondo nasce nell'anima il desiderio di abbandonarlo. Ed è un desiderio così penoso che la poverina, per avere un po' di sollievo, deve pensare a essere volontà di Dio che viva in esilio. Alle volte non basta neppure questo, perché l'anima, nonostante i suoi molti progressi, qui non è ancora così sottomessa al volere di Dio come lo sarà invece più avanti. Tuttavia, non lascia di rassegnarsi, sia pure con pena e con abbondanza di lacrime, non potendo far altro perché di più non le è ancora concesso. Sperimenta questa pena ogni qualvolta si mette in orazione, pena che in parte le deriva dal dolore vivissimo di vedere il Dio vilipeso e poco onorato dal mondo, e nel considerare il gran numero di eretici e di mori che vanno perduti, benché lo senta assai di più per la perdita dei cristiani. Teme che molti siano quelli che si dannino, sebbene non ignori la grandezza della misericordia di Dio, e sappia che quegli infelici possono sempre correggersi, salvarsi, nonostante la malvagità della loro vita. Oh grandezza di Dio! Pochi anni, forse pochi giorni prima, quest'anima non pensava che a se stessa. Chi ora la posta in sollecitudini così penose? Noi non riusciremmo ad averne di sì intense, neppure se vi consumassimo intorno molti anni di meditazione. E che? Io dunque non potrei avere tali cure, nemmeno impiegando giorni ed anni a meditare il gran male che è l'offesa di Dio, nel pensare che quanti si dannano sono suoi figli, miei fratelli, nel considerare i pericoli in cui ci troviamo e quanto ci sarebbe vantaggioso uscire una buona volta da questa miserabile vita. No, figliuole, la pena che queste riflessioni producono non è come quella di cui parlo. Con l'aiuto di Dio e indugiandoci molto nelle riflessioni, possiamo pure averne, ma non mai così penetrante come l'altra, la quale sembra che stritoli, macini l'anima senza che essa vi contribuisca, né alle volte lo voglia. Ma allora, in che consiste? Donde viene? Ve lo voglio dire. Non vi ricordate di ciò che vi ho detto, sebbene non a questo proposito, in riguardo alla sposa che Dio ha introdotto nella cella vinaria, ordinando in lei la carità? È quello che avviene qui. L'abbandono con cui quest'anima si è rimessa nelle mani di Dio, unito al grande amore che ella gli porta, la rende così soggetta da non sapere né volere che una cosa: che egli faccia di lei tutto quello che vuole. Credo infatti che Dio non conceda mai questa grazia se non all'anima che già ritiene tutta sua. E così, senza che ella se ne accorga, fa in modo che esca da questo stato segnata con il suo sigillo. Del resto qui l'anima non è più di una cera su cui si imprima il sigillo. La cera non si imprime il sigillo da sé. Essa non fa che tenersi pronta a riceverlo con la sua mollezza. Ma anche in questo non è essa che si modifica. Ciò che essa fa è soltanto di stare immobile, senza opporre resistenza. Oh bontà di Dio! Anche qui deve essere tutto a vostre spese. L'unica cosa che chiedete è la nostra volontà, cioè che la cera non opponga resistenza. Questo, dunque, sorelle, è quello che Dio fa per indurre l'anima a riconoscersi per sua. Le dà quello che ha, vale a dire le stesse disposizioni avute in terra da suo figlio. Grazia veramente incomparabile. Chi più di suo figlio ha desiderato di uscire da questa vita? Lo ha detto lui stesso nella cena. Ho desiderato con desiderio. Oh Signore, e non pensavate alla morte che vi attendeva, crudele, dolorosa, terribile? No, il grande amore e il desiderio che tutti gli uomini si salvassero superavano di gran lunga quelle pene, senza poi dire che le ritenevo da nulla di fronte alle molte altre che poi ho patito e che patisco tuttora da che sono nel mondo. È proprio così, e l'ho meditato spesso. Pensando al dolore che ha sofferto e soffre un'anima di mia conoscenza, dolore così intollerabile che pur di non soffrirlo amerebbe meglio morire, mi domandavo: se così insopportabile è il tormento di un'anima, la cui carità, dopo tutto, non è neppure paragonabile a quella di Cristo, che cosa avrà mai provato il Signore? E quale sarà mai stata la sua vita, avendo sempre innanzi ogni cosa e vedendo continuamente le gravi offese che si facevano al Padre suo? Questo tormento dovette essere assai più grave di tutti quelli della sua sacratissima passione. Questa, se non altro, segnava la fine di ogni suo travaglio. E questo pensiero, unito alla consolazione di sapere che la sua morte sarebbe stata di nostro rimedio, e con i suoi patimenti avrebbe dimostrato al Padre il grande amore che gli portava, doveva addolcire i suoi dolori. Non è così che avviene anche fra noi. Quando uno si dà alle grandi penitenze con alto impeto di amore, nemmeno quasi le sente, anzi vorrebbe farne assai di più, e gli par tutto poca cosa. Così nostro Signore, in quell'occasione così propizia per dimostrare al Padre suo con quanta perfezione gli ubbidisse e quanto amasse noi uomini. Che gioia soffrire per fare la volontà di Dio! Ma vedere la maestà di Dio continuamente offesa e avvertire il gran numero di anime che si dannano, io lo credo così penoso che se nostro Signore fosse stato un semplice uomo, un giorno solo di questo tormento sarebbe bastato, a mio parere, per troncargli non già una, ma molte vite. Capitolo terzo. Prosegue sul medesimo argomento e parla di un'altra specie di unione, per raggiungere la quale giova molto l'amore del prossimo. È un capitolo molto utile. Torniamo ora alla nostra piccola colomba e vediamo qualche cosa di ciò che Dio le accorda in questo stato. Però, e bisogna esserne persuase, l'anima non deve mai lasciare d'avanzarsi nel servizio di Dio e nel proprio conoscimento, perché se si tiene paga di ricevere questa grazia e credendosi sicura, vive trascurata, abbandonando la via del cielo, consistente nell'osservanza dei comandamenti, le avverrà come alla farfalla del Baco, la quale getta il seme per dar vita ad altre farfalle. Ma essa muore e rimane morta per sempre. Dico che getta il seme perché Dio vuole che grazie così grandi non siano date invano. Perciò se quell'anima non se ne giova, fa in modo che se ne giovino gli altri. Con i desideri e le virtù che le vengono dal perseverare nel bene, quell'anima comunica a varie altre il suo stesso calore. Anzi, può rimanerle il desiderio di giovare al prossimo anche dopo aver perduto ogni calore, godendo di far conoscere le grazie che Dio accorda a chi lo ama e lo serve. Ciò è avvenuto ad una persona di mia conoscenza. Nonostante il suo cattivo stato, godeva che altri si approfittassero delle grazie da lei avute e si compiaceva di insegnare il cammino dell'orazione a chi lo ignorava. In questo modo fece del gran bene e il Signore le ritornò la sua luce. È vero che non era ancora giunta ad avere gli effetti di cui parlo. Però quanti sono coloro che, chiamati da Dio all'apostolato, onorati come Giuda delle sue stesse comunicazioni ed elevati al regno come Saul, finiscono poi per loro colpa con il perdersi. Impariamo da ciò, sorelle, che il mezzo più sicuro per progredire in nuovi meriti e non mai perderci come questi infelici è l'obbedienza, accompagnata dall'esatto adempimento della legge di Dio. Parlo non solo alle anime che ricevono queste grazie, ma anche alle altre. Malgrado quello che ho detto, mi pare che questa mansione rimanga ancora molto buia. Tuttavia, siccome è di sommo interesse l'entrarvi, è bene non perdere la speranza, neppure se il Signore non comparta questi favori soprannaturali. Perché con il suo aiuto, la vera unione si può conseguire benissimo, sforzandosi di acquistarla col sottomettere la propria alla volontà di Dio. Quanti dicono così, persuasi di non volere altro e di essere anche disposti a sacrificare la vita? Se foste tali veramente, vi direi e non cesserei di ripetervi che questa grazia l'avete già. Di quell'altra unione, accompagnata dalle delizie, non preoccupatevi affatto. Il più prezioso di quella dipende tutto da questa, e non lo si può conseguire se non dopo essersi stabiliti nella sottomissione al volere di Dio. Che unione desiderabile è mai questa? Felice l'anima che l'ha raggiunta. Essa ha pace in questa e nell'altra vita, perché a parte il pericolo di perdere Dio e il dolore di vederlo offeso, non vi è allora più nulla che la possa affliggere, non la povertà, non le malattie, neppure la morte, eccetto quella di coloro che nella Chiesa di Dio possono fare del bene, vedendo essa chiaramente che il Signore sa disporre le cose meglio di come ella la desideri. Dovete avvertire che non tutte le pene sono del medesimo genere. Alcune, come pure alcune gioie, sono un prodotto spontaneo della natura e della carità, come la compassione dei mali altrui, sofferta pure da nostro Signore quando risuscitò Lazzaro. Queste non solo non impediscono che l'anima stia unita alla volontà di Dio e non la turbano con moti violenti e affettivi e di lunga durata, ma passano anche presto. E come ho detto parlando delle delizie dell'orazione, lungi dal penetrare sino al fondo dell'anima, non toccano che i sensi e le potenze. Il loro campo principale è nelle mansioni precedenti, mentre in quelle che dirò per ultimo non entrano neppure. In questa specie di unione, la sospensione delle potenze di cui ho fatto parola non è necessaria. Il Signore è onnipotente. Può arricchire le anime per volte vie, farle arrivare a questa mansione senza la scorciatoia di cui ho parlato. Persuadetevi intanto, figliuole, che il verme deve assolutamente morire, e morire a nostre spese. Nell'altra unione l'aiuta molto a morire la nuova vita che l'attende. Ma qui bisogna che l'uccidiamo noi, pur continuando a vivere di questa vita. E ciò non si può fare se non a prezzo di grandi lotte, ma se ne avrà la ricompensa, e tanto grande quanto la vittoria. Nessun dubbio che vi si possa aggiungere, purché l'unione con la volontà di Dio sia vera. Questa è l'unione che io ho sempre desiderato e che non cesso mai di domandare a Dio, perché è più evidente e più sicura. O noi infelici, come pochi sono quelli che la raggiungono. Si crede di aver fatto tutto, perché si è entrati in religione e si evita l'offesa di Dio. Ma ohimè, restano ancora certi vermi che non si lasciano conoscere, finché, come quello che rose l'edera di Giona, non l'abbiano rovinata ogni virtù. Quali l'amor proprio, la propria stima, i più piccoli giudizi temerari, e certe mancanze di carità verso il prossimo che non si ama come noi stessi. Se adempiamo i nostri doveri per forza, unicamente per non commettere peccato, siamo molto lontane dalle disposizioni necessarie per essere del tutto unite alla volontà di Dio. Secondo voi, figliuole, in che consiste questa divina volontà? Nell'essere noi così perfette da formare una cosa sola con il figliuolo e con il Padre, come Gesù Cristo ha domandato. Ma quanto ci manca per arrivare a questo punto? Per me, vi confesso che scrivendo queste cose lo faccio con grandissima pena, perché vedo che per mia colpa ne sono ancora molto lontana. Per arrivarvi non è necessario che il Signore ci dia grandi consolazioni. Basta quello che ci ha dato con l'aver mandato suo figlio ad insegnarci la strada. Non crediate però che la conformità alla volontà di Dio consista nel non sentire dispiacere se muore mio padre o mio fratello, oppure nel sopportare con gioia eventuali tribolazioni o infelicità. Sarebbe buona cosa, ma alle volte potrebbero essere frutto di umana discrezione, in quanto che, vedendo che non v'è più rimedio, si fa di necessità virtù. Quanti atti di questo genere ed altri consimili seppero pure fare i filosofi con la loro sapienza. Per noi la volontà di Dio non consiste che in due cose: nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Qui devono convergere tutti i nostri sforzi. E se lo faremo con perfezione, adempiremo la volontà di Dio, gli saremo unite. Ma quanto siamo lontane dall'osservare questi precetti nel modo che un tal Signore si merita. Piaccia a Dio di farci un giorno arrivare, cosa che del resto è in nostra mano, purché lo vogliamo. Il segno più sicuro per conoscere se pratichiamo questi due precetti è vedere con quale perfezione osserviamo quello che riguarda il prossimo. Benché vi siano molti indizi per conoscere se amiamo Dio, tuttavia non possiamo mai esserne sicuri, mentre lo possiamo essere quanto all'amore del prossimo. Anzi, più vi vedrete innanzi nell'amore del prossimo, più lo sarete anche nell'amore di Dio. Statene sicure. Ci ama tanto il Dio che in ricompensa dell'amore che avremo per il prossimo farà crescere in noi, per via di mille espedienti, anche quello che nutriamo per Lui. E di ciò non vi è dubbio. Di grande importanza per noi è osservare attentamente come su questo punto ci diportiamo, perché se vi mettiamo grande perfezione tutto è fatto. Ma per la miseria della nostra natura, credo che non arriveremo mai ad avere amore perfetto del prossimo, se non lo faremo nascere dalla medesima radice dell'amore di Dio. Perciò, sorelle, siccome l'affare è importantissimo, procuriamo di esaminare noi stesse fin nelle più piccole cose, senza far conto di certe idee che alle volte ci vengono in massa durante l'orazione, per le quali ci pare di essere pronte, per amore del prossimo, ad intraprendere e a far cose molto grandi, anche per la salvezza di un'anima sola. Se le nostre opere non vi corrispondono, non abbiamo motivo di crederci da tanto. Così si dica per ciò che riguarda l'umiltà e le altre virtù. Le astuzie del demonio sono grandi. Per farci credere che possediamo una virtù mentre non l'abbiamo, metterà in moto tutto l'inferno. E ne avrà ragione per il gran danno che ci può fare. Perché queste virtù, derivando da tale radice, saranno sempre con qualche vanagloria, contrariamente a quelle di Dio, dalle quali esula con essa anche la superbia. Non posso a meno di ridere alle volte nel vedere quello che succede ad alcune anime. Quando sono in orazione, sembra loro di essere disposte, per amore di Dio, ad ogni umiliazione, ad ogni pubblico scherno. Ma poi, potendolo, nasconderebbero anche il più piccolo difetto. E non parliamo se venissero accusate di una mancanza non commessa. Dio ce ne liberi. Ora, chi non può sopportare queste cose, si guardi bene dal far conto di ciò che in se stesso crede di stabilire, perché i suoi propositi non sono che un effetto di pura immaginazione, non un'efficace determinazione di volontà, nel qual caso la cosa sarebbe ben diversa. È appunto per l'immaginazione che il demonio tende i suoi lacci, i suoi inganni. E a quelli che sono poco istruiti, come noi donne, ne può tendere moltissimi, perché non sappiamo distinguere la differenza che passa fra le potenze e l'immaginazione, e né le molte altre cose che sono nel nostro interno. Com'è facile, sorelle, distinguere fra voi chi ha il vero amore del prossimo da chi non lo possiede con tanta perfezione. Se comprendeste quanto importi tale virtù, non vi applichereste ad altro studio. Quando vedo delle anime tutte intente a rendersi conto dell'orazione che hanno, e così concentrate quando sono in essa, da far pensare che rifugano dal più piccolo movimento e dal divertire il pensiero per paura di perdere quel po' di gusto e di devozione che sentono, mi persuado che ancora non conoscono come si arrivi all'unione. Pensano che sia tutto nel fare così. No, sorella mia, il Signore vuole opere. Ad esempio, vuole che non ti curi di perdere quella devozione per consolare una malata a cui vedi di poter essere di sollievo, facendo tu alla sua sofferenza, digiunando tu, se occorre, per dare a lei da mangiare. E ciò non tanto per lei, quanto perché sai che questa è la volontà di Dio. Ecco in che consiste la vera unione con il volere di Dio. Altrettanto, se senti lodare una persona, devi rallegrarti di più che se quelle lodi fossero per te. E questo ti sarà facile se avrai l'umiltà, nel qual caso le lodi sono piuttosto di pena. E ancora, godere che le virtù delle sorelle siano conosciute. Sentir pena di un loro difetto, come se fosse tuo, e cercare di coprirlo. Ma su questo punto mi sono già estesa in altro luogo. Sorelle, se in questo mancassimo, saremmo perdute, e piaccia a Dio che ciò non avvenga. Vi assicuro che facendo come ho detto, otterrete di arrivare a questa unione, mentre in caso contrario, persuadetevi di non arrivarci mai, nonostante che possiate avere devozione e delizie spirituali sino a credere di esservi giunte, e andiate soggette, durante l'orazione di quiete, ad alcune piccole sospensioni, in base alle quali certe anime credono che tutto sia fatto. Pregate il Signore che vi conceda l'amore del prossimo in tutta la sua perfezione, e lasciate fare a Lui. Se da parte vostra vi sforzerete, farete il possibile per procurarvelo. Se costringete la vostra volontà ad accondiscendere in tutto a quella delle sorelle, anche a scapito dei vostri diritti. Se nonostante tutte le ripugnanze della natura, dimenticherete i vostri interessi per non attendere chi ha i loro, e presentandosene l'occasione, prenderete su di voi ogni fatica per esentarne le altre, Egli vi darà più di quanto sappiate desiderare. E non crediate che questo non vi debba costare e che abbiate già fatto tutto. Considerate quanto è costato al nostro sposo l'amore che ha nutrito per noi, per liberarci dalla morte, ha subito la morte più crudele, quella della croce. Capitolo 4. Prosegue sul medesimo argomento e dichiara più ampiamente questa specie di orazione. Quanto importi camminare con attenzione, perché il demonio mette in opera ogni mezzo per far retrocedere le anime dalla via incominciata. Mi pare che bramiate conoscere cosa faccia la colombina e dove vada a riposarsi, perché sapendo ormai volare molto alto, non si ferma più, né fra le dolcezze spirituali, né fra le soddisfazioni della terra. Ma non posso appagare il vostro desiderio che all'ultima mansione. E anche allora piaccia a Dio che mi ricordi e abbia tempo di farlo. Sono già 5 mesi che ho cominciato questo lavoro, e siccome la mia testa non mi permette di rileggerlo, deve essere un disordine completo, con alcune cose dette forse 2 volte. Ma dovendo servire per le mie sorelle, non me ne preoccupo. Vi voglio spiegare più chiaramente in che consiste l'orazione di unione, servendomi di un paragone conformemente al mio ingegno. E parleremo più a lungo di questa piccola farfalla, la quale, benché non sappia fermarsi, né trovare in nulla il suo riposo, tuttavia non cessa di fare del bene a sé e agli altri, nonostante ogni contraria apparenza. Avrete spesso sentito dire che Dio si sposa spiritualmente con le anime. Sia benedetta la sua misericordia per tanta umiliazione. Si tratta di un paragone grossolano, eppure non trovo nulla che faccia meglio intendere queste cose come il sacramento del matrimonio. Certo che la differenza è molto grande, perché nell'alleanza di cui parliamo non vi è nulla che non sia spirituale. Quella corporea ne rimane molto lontana, e lontane le 1000 miglia dai gusti e dalle consolazioni spirituali che qui il Signore concede. Sono pure le soddisfazioni di chi contrae matrimonio. È l'amore che si unisce all'amore, e si hanno operazioni così pure, delicate e soavi, da non aver parole per esprimersi. Ma il Signore sa farle sentire benissimo. Benché l'unione non arrivi ancora ad essere fidanzamento spirituale, tuttavia vi succede come nel mondo, quando 2 devono fidanzarsi. Si esamina se uno conviene all'altro e se desiderano di unirsi. Poi si permette che si vedano, affinché ne siano entrambi soddisfatti. Supponiamo nel caso nostro che il contratto sia già stipulato, che l'anima sia ben informata di quanto quell'unione le convenga e sia decisa a sottomettersi in tutto alla volontà dello sposo, non tralasciando nulla di quanto vedrà di suo gradimento. Intanto il Signore, vedendo che l'anima è proprio in queste disposizioni, si dichiara contento di lei e, volendo farsi meglio conoscere, le concede la grazia di venire, come suol dirsi, ad un incontro per poi unirla a sé. E tutto questo in brevissimo spazio di tempo, non essendovi di mezzo più alcun contratto, ma soltanto uno sguardo, mediante il quale l'anima vede, e in maniera molto misteriosa, chi sia lo sposo che deve prendere, riportandone una tale conoscenza quale non potrebbe acquistare neppure in 1000 anni con l'esercizio dei sensi e delle potenze. Con quel semplice sguardo, lo sposo, essendo quelli che è, fa l'anima più degna di andare a dargli la mano, mentre l'anima ne rimane talmente rapita da far poi tutto il possibile per realizzare il fidanzamento. Ma se invece si trascura sino a porre le sue affezioni sopra altro oggetto che non sia lui, perde ogni cosa. E con perdita tanto più grave quanto più eccelse sono le grazie che egli le terrebbe riservate. Insomma, è una perdita da non potersi descrivere. Anime cristiane che Dio ha condotto fin qui, vi prego per amor suo di non mai trascurarvi e di fuggire le occasioni, perché qui l'anima non è ancora così forte da saperle affrontare come dopo il fidanzamento, che ha luogo nella mansione seguente. L'incontro con lo sposo qui è soltanto con uno sguardo, e il demonio mette in moto ogni cosa per combattere l'anima e impedirle di fidanzarsi. Dopo, invece, vedendola tutta dello sposo, va più a rilento e ne ha paura. Conoscendo per esperienza che se qualche volta la sale, egli ne rimane con gran perdita ed ella con maggiore vantaggio. Eppure ho conosciuto alcune persone molto avanzate che dopo essere giunte qui, il demonio è riuscito a far sue, mediante insidie ed astuzie sottili. Credo che pur di riuscirvi debba mobilitare tutto l'inferno, essendo persuaso che rovinare un'anima sola di queste è rovinarne una moltitudine. V'è da ringraziare il Signore nel considerare il gran numero di anime che Dio attira a sé mediante il concorso di una sola. Quante migliaia ne hanno convertite i martiri? Quante una donzella come Sant'Orsola? Quante ne ha rapite al demonio un San Domenico, un San Francesco ed altri fondatori di ordini? E quante gliene rapisce tuttora il Padre Ignazio, fondatore della compagnia? Se è vero che essi ricevevano da Dio queste grazie, come appare dalla lettura della loro vita, è pure vero che se giunsero a tanto, fu solo perché si sforzarono di non andare privi, per loro colpa, di un sì divino fidanzamento. Ah, figliuole mie, il Signore è disposto a darci grazie non meno oggi che allora. Anzi, sembra quasi che oggi abbia maggior bisogno che si ricevano, perché pochi sono coloro che zelano, come allora, la sua gloria. Ma è che amiamo troppo noi stesse. Siamo troppo attenti a non perdere i nostri diritti. Che grande inganno! Ci dia luce il Signore nella sua infinita misericordia per non cadere fra tante tenebre. Mi potreste esporre o opporre due difficoltà? Primo, se l'anima è così conforme al volere di Dio, come si è detto, e non vuole fare in nulla la propria volontà, come può cadere in inganno? Secondo, per quali vie il demonio può introdursi in voi e rovinarvi in maniera tanto pericolosa se siete lontane dal mondo, frequentate tanto i sacramenti, senza poi dire che qui vivete in compagnia di angeli? Giacché per bontà di Dio ognuna di voi non desidera che di servire e piacere in tutto al Signore. Che ciò accada a chi vive fra i pericoli del mondo, nessuna meraviglia. Vi rispondo che avete ragione e che in questo il Signore ci ha fatto una grande grazia. Tuttavia, quando penso che Giuda viveva con gli apostoli e conversava con lo stesso Dio, di cui udiva le parole, comprendo che non ci può essere sicurezza neppure nel nostro stato. Rispondendo ora alla prima difficoltà, dico che quest'anima non si perderebbe se si tenesse continuamente unita alla volontà di Dio. Ma viene il demonio con le sue grandi astuzie e sotto colore di bene la distacca poco a poco da quella divina volontà in certe piccole cosette, ingannandola in varie altre col farle credere che non siano cattive. Le offusca l'intelligenza, le raffredda la volontà, le fa crescere l'amor proprio. E così, da una in altra cosa, la vien separando dal volere di Dio ed accostando al suo proprio. Con questo rimane sciolta anche la seconda difficoltà, perché non vi è clausura tanto stretta che al demonio possa essere inaccessibile, né deserto così sperduto che egli non sappia rintracciare. Però vi faccio osservare quest'altra cosa. Il Signore potrebbe permettere tutto questo per vedere come si diporti quell'anima di cui vorrebbe servirsi per illuminare le altre. Perché se ella ha da essere infedele, è meglio che lo sia subito, piuttosto che divenirlo quando può fare danno a molte altre. E allora ecco il rimedio che mi sembra più efficace. Presupposto che si preghi continuamente per chiedere a Dio che ci sostenga con la sua mano, pensando spesso che se Egli ci abbandona, cadiamo subito e indubbiamente nell'abisso. Presupposto di non mai commettere la pazzia di confidare in noi stesse. Dobbiamo esaminare con particolare attenzione e cura come esercitiamo la virtù, se progrediamo o torniamo indietro, specialmente in ciò che riguarda l'amore vicendevole, il desiderio di essere tenute le ultime di tutte, e così pure come disimpegniamo le cose ordinarie. Esaminandoci seriamente e pregando il Signore ad illuminarci, vedremo subito dove guadagniamo e dove invece perdiamo. Non dovete credere che Dio, dopo aver elevato un'anima tanto in alto, l'abbandoni poi sì facilmente che il demonio, perciò ottenere, non debba molto faticare. Anzi, gli dispiace tanto la sua perdita che non cessa di inviarle molti avvisi interiori. Per cui il pericolo che corre non le può essere nascosto. Procuriamo di andare sempre innanzi e temiamo molto se non facciamo progressi, perché vuol dire che il demonio sta meditando qualche assalto. Non avanzare è un segno molto cattivo, perché l'amore non è mai ozioso. È impossibile che un'anima giunta tanto in alto cessi di andare innanzi. Se aspira a diventare sposa di Dio, con il quale è già venuta ai primi accordi, non deve certo dormire. Intanto, figliuole, per mostrarvi come il Signore tratta le anime che già considera sue spose, entriamo a parlare delle seste mansioni e vedrete come sia insufficiente per disporci a tale grazie non solo il poco che facciamo, ma neppure il molto che potremmo fare e soffrire. Ben può essere che il Signore abbia disposto che mi ordinassero di scrivere queste cose affinché, fissati gli sguardi sul premio e vedendo quanto sia infinita la sua misericordia, nel manifestarsi e comunicarsi con dei vermi come noi, dimentichiamo le nostre piccole soddisfazioni terrene e corriamo infiammate dal suo amore, occupate soltanto della sua grandezza. Piaccia a Dio che di un argomento così difficile sappia almeno dire qualcosa. Certo che se Egli e lo Spirito Santo non muovono la mia penna, ne sarò affatto incapace. Ma nel caso che questo scritto non vi debba essere di profitto, prego il Signore di non permettermi di dire parola, non avendo io altra mira, come Egli conosce e io ne posso giudicare, che di dare gloria al Suo nome e ottenere che ci sforziamo di servirlo, dato che tanto ricompensa fin da questa terra, dove le sue grazie ci fanno intravedere quanto cederà un giorno nel cielo, senza le interruzioni, i travagli e i pericoli che si incontrano in questo mare tempestoso. Sarebbe un gran conforto poter vivere e lavorare sino alla fine del mondo per la gloria di un Dio così grande, nostro sposo e padrone. Ma vi è il pericolo di offenderlo e di finire con il perderlo. Piaccia al Signore che meritiamo di rendergli almeno qualche servizio, scevro di quelle imperfezioni che sempre ci accompagnano, anche nelle buone opere. Amen.